Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con voi il tuo Spirito.
Sempre all'inizio dell'Eucaristia, anche quando non lo ricordiamo, siamo grati al Signore che ci fa camminare in questa via, particolare proprio attraverso la nostra comunità, dove ogni giorno è segnato dall'incontro e dal ricordo vivo con il Signore Gesù.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 1, versetti 6-11. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. Parola di Dio.
Ecco, per riagganciarci alla lettura di ieri, dei versetti precedenti al brano di oggi, possiamo dire che l'accento principale forse è proprio nei versetti precedenti, quello della fede radicata, cioè dell'educazione religiosa profonda che si rifà alla mamma, alla nonna. Tra l'altro non abbiamo sottolineato l'aspetto femminile qui, che viene ricordato più che il padre, il nonno, viene ricordata la madre. Ci possono essere diversi motivi, ma è significativo anche questo aspetto della trasmissione del mondo della fede, di quello che qui chiama la fede, che è un intero mondo. Ecco, mi sembra che viene un'educazione. Oggi penso che si vede fin dall'inizio, dai versetti 6 in poi, il motivo, uno dei motivi principali per cui l'Apostolo, secondo la lettera, scrive a Timoteo. Vi lascio subito la parola.
Questa è una lettera in cui si intrecciano incancellabili ricordi e importanti affermazioni dottrinali, esortazioni e anche ammonizioni per il ministero, in cui domina soprattutto una certa malinconia, traspare da questi scritti, malinconia per la lontananza delle persone a lui più care, verso le quali si rivela l'umanità di Paolo. Egli, Paolo, non rifugge dal manifestare questi sentimenti di profonda amicizia che lo legano a coloro che hanno condiviso con lui progetti e speranze, sofferenze e delusioni, e con tutto l'assilo naturalmente che gli imponeva la sua vita di apostoli. Il suo compito è stato quello di portare il Vangelo di Cristo a tutti, E quindi Paolo è conscio del carisma del ministero apostolico che ha ricevuto da Dio attraverso questa chiamata, ed è una chiamata alla santità, non solo per lui, ma anche per tutti i cristiani, specialmente per coloro che svolgono un ministero nella Chiesa.
Ma io così mi ero chiesta, rispetto a questo dono di Dio, di cui Paolo appunto dice, esorta Timoteo a ravvivarlo, a riaccenderlo, se si riferisse a un carisma particolare oppure io propenderei per questa seconda cosa proprio al dono stesso dello Spirito, proprio perché dopo dice Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza ma di forza, di carità e di prudenza, che sono poi proprio doni dello Spirito, doni particolari dello Spirito. E poi mi colpiva che quando parla di questa forza, lo dice per due volte, lo dirà anche al versetto successivo, quando dice non vergognarti di dare testimonianza al Signore né di me, ma con la forza di Dio. In greco questo termine è dynamis, è proprio quel termine che troviamo sempre nel Vangelo quando si parla dei miracoli di Gesù, della forza divina. Quindi ecco, come dire, è questa, Paolo fa appello proprio a questo dono particolare della forza che viene da Dio e che Timoteo ha ricevuto per l'imposizione delle mani, qui delle mie mani, dice qui Paolo, nella prima lettera parla per le mani dei presbiteri, però è così, mi sembrava così molto bello e importante questo dono che gli è stato dato una volta per imposizione delle mani e che Timoteo è chiamato a rendere vivo, a rendere presente, perché solo in virtù di questo dono che può appunto dare testimonianza al Signore Gesù e anche a Paolo che è in carcere a motivo del Vangelo.
In una breve introduzione ho trovato una cosa che a me ha aiutato molto in generale, e cioè metteva un po' così a monte, ecco, di questa lettera, in genere, che è appunto una lettera, di un testamento, discorso da Dio, eccetera, così richiamava molto il passaggio da Mosè a Giosuè. Cioè il dire, appunto, uno ormai, il grande Mosè o il grande Paolo, sta per finire la sua missione e c'è questo passaggio di consegne, cioè passaggio di testimone, e anche qui appunto richiamava alcune cose, anche questo spirito di sapienza, l'esortazione ad essere forte, poi naturalmente anche un po' l'imposizione delle mani, anche se lì una cosa so che è un po' complicata e quindi... Ma così, insomma, questo quadro, ecco, diciamo così, insomma, a me ha aiutato e aiuta a leggere questa lettera. Ecco, quello che mi sembra che rimanga assolutamente fuori, ma che è capitale, come si vede nei versetti di oggi, è la sofferenza per il Vangelo, è la sofferenza che il Vangelo comporta. E anche questo versetto 8 che già richiamava la Linda, questa potenza, no, di cui dice Paolo che ha ricevuto, dice esattamente di compatire per il Vangelo secondo la potenza di Dio. Cioè sembra che sia una potenza per la sofferenza per il Vangelo, che ti sostiene e ti... Non so neanche se sostenere, mi sembra un po' riduttivo. È la sofferenza, è la potenza per quello. E anche tutta la lettera poi è intessuta, no? Di questo, continuo richiamo a non vergognarsi, a essere forte. E quindi niente, mi sembrava che questa cosa fosse molto particolare di Paolo e del Vangelo, e dell'annuncio del Vangelo. C'è una sofferenza che è la sofferenza della croce, che non è, che appunto va sostenuta in questa potenza.
Io a proposito dell'autenticità o meno della lettera, io faccio fatica nello sforzo di cercare di comprendere uno scritto, faccio fatica a non mettermi in sintonia, cioè cercare di mettermi in sintonia con chi scrive e con il destinatario, perciò non mi riesce insomma di pensare a questa lettera come non autentica, anche se mi ricordo benissimo che Don Umberto una volta disse che è un problema che non ci deve scandalizzare perché è un genere letterario che era molto diffuso ai tempi in cui Paolo scrive, quindi mettersi nei panni di uno per avere autorità e scrivere. Quindi, però io per cercare di capire devo non riesco a pensare che uno insomma non sia proprio Paolo che scrive. E quindi volevo fare una annotazione al versetto 7, che secondo me la traduzione nuova ha peggiorato la vecchia, perché non dice Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore, di saggezza, lo traduce in carità e prudenza, non so, carità in italiano ha il senso di elemosina, la prudenza sembra l'accortezza, stare attenti a far questo, a far quello, a me sembra che fosse più adatto dire amore e saggezza. Per tornare al discorso di prima sull'autore e sul destinatario, io penso che il problema, un po' come ha detto anche Anita, io ancor più che la sofferenza ho pensato alla morte, il problema della morte prima che il Signore ritorni, perché l'ho detto anche un po' ieri, ho notato che ci sono molti, molti rimandi alla ricompensa che verrà, all'immortalità. Cioè un rimando rispetto alle fatiche del Vangelo, della vita evangelica, ma anche di chi deve portare l'annuncio del Vangelo, c'è un rimando alla ricompensa. E volevo dire un'ultima cosa, che il versetto, quel versetto bellissimo 10, il Signore Gesù Cristo ha vinto la morte, ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo, proprio in questo senso del problema della morte, e Cecilia l'ha usato, è la dedica che Cecilia ha apposto alla sua tesi sulla morte nell'induismo. Questa cosa mi ha sempre molto colpito. Nella prima pagina c'è scritto: dedico questo lavoro al mio Signore Gesù Cristo, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo.
Il versetto 9 e 11 mi sembrano molto importanti, dove si sottolinea che la salvezza è realizzata non dalle nostre capacità umane, ma dall'opera di Dio, che fin dall'eternità ci ha predestinati a Cristo e alla luce del suo Vangelo. Quindi questa è una cosa proprio essenziale da metterci sino a definizione proprio della vita cristiana, che così c'è, la grazia è gratuita e Dio ci ha chiamati fin dall'eternità a questo. Sembra molto molto grande questa.
E qualche commento che ho letto cerca di mettere in evidenza che questo richiamo di Paolo, l'autore della lettera, a Timoteo, richiamo principale di ravvivare il dono di Dio che è in te, mostra anche forse Ricordiamo che è una certa debolezza di Timoteo, non so se dire un rimprovero, comunque un incoraggiamento a Timoteo. Altre lettere sappiamo che era giovane, aveva delle difficoltà e quindi è una lettera in cui Paolo evoca la sua fede ricevuta, diverse cose che ha detto prima, evoca qui anche la ricorda. Il fatto che con la imposizione delle sue mani ha ricevuto il dono di Dio, e quindi quello che gli è il compito che gli è stato affidato nella comunità. E il suggerimento, l'indicazione, il versetto 8, la conseguenza meglio, non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore, sarebbe nell'esercitare, nel mettere in opera, nel fare fruttare i doni che uno che Timoteo ha ricevuto, e questo è il modo in cui si ravviva il dono di Dio, ricordando quello che ho detto prima, ma per ravvivarlo bisogna adeguarsi, non so come fare fruttare il dono. L'ultima cosa, al versetto 8, che si dice: non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore. Leggendo tutta la lettera si vede, almeno non sono sicurissimo, ma Timoteo ha un compito interno alla comunità, e quindi questo fa impressione. Se è un richiamo a non vergognarsi di dare la testimonianza al Signore Gesù, non so se si deve pensarlo all'interno della comunità o all'esterno. Se all'esterno è una cosa, se all'interno fa ancora più impressione.
Adesso riflettevo quello che avete detto, mi pare che effettivamente il versetto 6, 7 e 8 dicano il motivo, ecco, esplicitano il motivo, nel quale c'è anche certamente un rimprovero per la paura, la timidezza di Timoteo. E rispetto a che cosa? Versetto 8, non vergognarsi. Io non è così sicuro che voglia dire non vergognarsi di testimoniare. Può essere, ma è più facile che voglia dire non vergognarti della testimonianza del Signore. Cioè, ci sono due esempi che Timoteo ha davanti: Gesù, che ha dato la sua testimonianza a rischio della vita ed è morto, difatti è stato crocifisso. E Paolo, perché questo è il punto in cui si colloca la lettera, indipendentemente se sia di Paolo o no, la lettera si colloca in questo contesto. Quindi la logica della lettera è mi pare importante da questo punto di vista, no? Paolo è in prigione e vuole che Timoteo vada da lui. Lo vediamo al capitolo 4, versetto 9, affrettati a venire da me. E poi parla della sua difesa, del processo, del rischio, della condanna. Quindi Paolo ha davanti la morte e la testimonianza, non è la nostra situazione. Cioè, naturalmente in modo analogico ha sempre un insegnamento tutto questo, però la sofferenza per il Vangelo qui non può riferirsi alle sofferenze che tutti gli uomini provano nella vita. Insomma, la sofferenza per il Vangelo qui è il rischio della vita, la morte, la condanna. Lo vediamo subito anche al capitolo 2, per esempio, Paolo, versetto 8 del capitolo 2 e versetto 9. Ricordati di Gesù Cristo, versetto 9, parla del Vangelo, secondo il mio Vangelo, per il quale caco passò, soffro fino alle catene come malfattore. Questo spiega anche perché c'è scritto di non vergognarsi. Perché uno dovrebbe vergognarsi? perché questo tipo di posizione, di testimonianza, è dal punto di vista sociale, culturale, sociale, è un delitto. Viene condannato come un malfattore. Non è una cosa da poco. Quindi c'è un problema. Nella lettera, insomma, è un'esortazione a questa forza che viene da Dio per testimoniare a rischio della vita. Infatti, poi nella lettera si dirà, per esempio, al capitolo 4, versetto 16 e seguenti, che molti lo hanno abbandonato. Nella mio primo processo molti hanno abbandonato, non sono venuti a testimoniare a mio favore, al contrario, perché è perché si rischia la pelle, o comunque si rischia, se non la pelle, si rischia molto. C'erano altre punizioni, c'era l'esilio, si venivano spogliati dei beni, cioè se uno è un malfattore di questo genere, perché è una religio illicita, perché è un... Questo mi pare che la lettera, io adesso lo richiamo in modo un po' confuso se volete, ma mi sembra che questo sia un punto importante dell'esortazione. La cosa che si può notare ancora nel versetto 10, il linguaggio, è un linguaggio anche che troviamo in Paolo, ma non nello stesso modo e nelle altre lettere, quindi fa sempre sorgere, ecco, un linguaggio molto bello, non propriamente paolino, sembra a me, anche se queste espressioni si possono trovare. Qui si parla della venuta di Gesù come dell'epifania, l'epifania, cioè la manifestazione, lo troviamo nelle lettere pastorali, e poi si descrive l'opera di Gesù dicendo che ha distrutto o ha reso inefficace la morte e ha fatto splendere vita e incorruttibilità per mezzo del Vangelo. Qui il Vangelo, c'è da chiedersi cosa vuol dire per mezzo del Vangelo. Sembra una grandezza molto particolare, contenuto forse in primo piano. Qui c'è la testimonianza di Gesù, del Vangelo, cioè la sua testimonianza della sua morte, ma sembra una grandezza, un concetto anche un po' nuovo, anche se ovviamente la parola e il concetto di Vangelo è chiaro che non è nuovo. E lo collegherei, comunque tiro l'attenzione su ciò che segue, cioè il versetto 12 e seguenti, dove si parla del deposito, in greco parasichi, il deposito, che diventa una cosa molto importante, è il deposito. E sembra una grandezza che si è ricevuto, che si deve testimoniare, che si deve passare ad altri, come spiega subito dopo. Si deve cercare di trovare uomini adeguati che possano a loro volta poi trasmetterlo ancora ad altri. Quindi si parla di un deposito, può essere utile riflettere su questo. Ecco, esprimiamo nella fede, con la presenza del Signore Gesù in mezzo a noi, chiediamo a Dio il bene, la salvezza, la pace. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore, per tutta la Chiesa nel mondo, e per tutti noi che attendiamo la manifestazione del Signore nostro Gesù, perché possiamo sempre ravvivare e rinfuocare il dono di Dio, che è forza, amore e saggezza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti coloro che vivono sotto il timore della morte, perché il Vangelo possa fare la sua corsa. Per la salvezza di tutti gli uomini, preghiamo.
Ascoltaci,
perché per chi vive in questo mondo nel terrore della guerra, della morte, del pericolo, della fame, della nudità, della malattia, della disabilità, preghiamo.
Ascoltaci,
Preghiamo per tutti i governanti perché abbiano sempre il timore di Dio in tutte le loro scelte e un grande senso di giustizia e di equità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo il Signore per la nostra famiglia, per tutti quelli che hanno in noi un punto di riferimento. Preghiamo per le altre comunità. Preghiamo per tutti quelli che seguono con noi l'Alexio, per chi ci segue da lontano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per le prossime feste natalizie, perché tutti possano celebrarle e anche ricevere i sacramenti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E presentiamo al Signore come ogni giorno tutti gli ammalati che ci sono affidati. Preghiamo sempre per Simona, e sempre per Elisabeth, per Concetta di Collessano, anche per il papà di Federica, per la sorella di Gemma, per tutti gli altri, perché tutti ricevano dal Signore la forza per portare il peso della malattia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo ancora Don Tarcisio. Oggi si faranno le esequie in cattedrale, per lui, per tutta la sua parrocchia, per tutta la missione in Africa, tutte le cose alle quali si è dedicato, per i poveri, per gli immigrati, che avevano un punto di riferimento in Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti quelli che rischiano, sono tentati di vergognarsi del Vangelo in luoghi o in condizioni estreme di persecuzione, ma preghiamo anche per noi qui, per i nostri giovani, per quei sottili moti per cui uno piano piano si sottrae al Vangelo, alla sua forza, preferendo appunto altre felicità, un po' tutto quello che può offrire questo mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiedo ancora una preghiera per questa signora Anna di Reggio e per la bimba, sua figlia di un anno e mezzo, ambedue ammalate di tumore. Il Signore, per intercessione della Vergine Santa, faccia loro grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta le nostre preghiere e aggiungi ciò che a noi manca. Noi te le presentiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.